Depressione, ne parlano davvero tutti, in TV, sui giornali, sul web. E alle volte sento parlarne in maniera molto riduttiva, molto semplificata, oppure anche francamente in maniera imprecisa. La depressione, molti sembrano quasi pensare che il concetto di depressione si riferisca ad una singola patologia, una singola entità. Vi confesso che ormai quando sento parlare di depressione al singolare, beh, qualche cosa dentro di me si rivolta. Sento una specie di fitta al cuore, specialmente in considerazione del fatto che passo le mie giornate a vedere persone che soffrono di una qualche forma di depressione. Bene, negli ultimi decenni chi si occupa seriamente di disturbi dell'umore nel mondo reale con persone reali ha dovuto necessariamente sviluppare una consapevolezza importante. Non esiste la depressione, ma esistono le depressioni. E guardate che questo è un discorso realmente importante, realmente nodale. Se riesci a diagnosticare con precisione il sottotipo di depressione che affligge un dato paziente, oltre certamente alle eventuali comorbidità fisiche e mentali, beh, hai già fatto una grande parte del lavoro terapeutico, perché all'interno della diagnosi corretta tu ritroverai anche la terapia corretta, sempre che ti appoggi a linee guida evidence-based. O, per dirla meglio, per essere più precisi, avrai un ottimo punto di partenza per iniziare a definire il percorso terapeutico migliore per quella data persona che stai visitando. E quali sono tutte queste depressioni diverse? Quale natura hanno e come le possiamo definire? In realtà il discorso è ancora molto aperto e, come sottolineo spesso, la diagnosi categoriale, sebbene lo voglio ribadire, sia molto utile, è solo una parte dell'ipotesi diagnostica. Anche le dimensioni più generali di un certo paziente possono darci molto in termini di terapia e di prognosi. Ma credo che tutte le persone, e noi medici in particolare, dobbiamo avere molto chiaro la diversa natura delle varie forme di depressione, in particolar modo per poterci confrontare in maniera proficua fra di noi con i pazienti e per poter fare le scelte migliori possibili, lo ripeto, sul piano terapeutico. Mi viene ad esempio in mente anche la figura del medico non specialista. La depressione può essere vista, valutata in tanti dei contesti diversi, tanti setting diversi, no? Ad esempio il medico di medicina generale che spesso deve valutare persone che manifestano sintomi depressivi. Bene, io credo che avere le idee chiare sulla vastità, sulla molteplicità delle forme di depressione, beh, sia molto importante anche a questi livelli. E quindi ecco quali possono essere le diverse depressioni che si possono presentare ad un medico o ad uno psicoterapeuta. Qua faccio un riassunto in ordine sparso, ma cercherò di farlo in maniera completa. Certamente partiamo dal disturbo depressivo maggiore, potremmo dire la classica depressione maggiore, quella che si manifesta spesso senza cause scatenanti o non troppe cause scatenanti, ricorrente, familiare e geneticamente determinata, senza episodi di polarità opposta, con tutta la classica serie di sintomi affettivi, psicomotori, somatovegetativi, cognitivi, quindi la classica depressione maggiore. Poi abbiamo la depressione bipolare, che è molto simile al disturbo depressivo maggiore, ma inframmezzato ad episodi euforici, subeuforici o addirittura molto spesso semplici episodi misti, come diciamo, no? In cui coesistono sintomi up e sintomi down. Molte persone che hanno disturbi di personalità o brutto carattere poi alla fine hanno un disturbo sottostante bipolare non diagnosticato. Questo è una constatazione assolutamente molto consolidata per chi lavora nel mondo reale con pazienti reali. Poi abbiamo ancora la depressione postpartum, una depressione molto specifica, molto organica, tipicamente connessa alle fasi finali della gravidanza o alle prime settimane dopo il parto. Abbiamo ancora disturbo dell'adattamento con sintomi depressivi o misto ansioso-depressivi, no? Una depressione con quadri sintomatologici anche gravi, ma che quasi mai hanno tutto il corredo sintomatologico di disturbo depressivo maggiore e sono ovviamente connessi a stress cronico, a trauma singolo, a trauma ricorrente. Poi ancora depressione in corso di utilizzo di sostanze, nel corso di disturbo da uso di sostanze, spesso come conseguenza diretta di una intossicazione cronica da alcol, eroina, cocaina o cose di questo genere. Molto spesso poi si può identificare, bisogna dirlo anche in questo caso, un disturbo sottostante come ad esempio il bipolare o l'ADHD. Ancora, andando avanti, e per restare in un tema contiguo, depressione da disadattamento in ADHD o spettro autistico, molto frequente, specialmente adesso che iniziamo ad avere le idee chiare, un po' più chiare, su quelle che sono le neurodivergenze. Qua stiamo parlando di quelle depressioni che spesso osserviamo in pazienti neurodivergenti che hanno caratteristiche molto specifiche e che sono quasi sempre campodipendenti e secondarie appunto a un disadattamento anche grave, possono essere molto importanti, molto molto clamorose e generare grande sofferenza. Ancora ricorderei la depressione nel corso di un disturbo di personalità, una cosa che accade, è una forma specifica di disadattamento, ma che spesso può diventare un po' più simile a un disturbo depressivo maggiore, un po' più grave alle volte, più cangiante, più variegata. Ecco, spero di non essermi dimenticato nulla, ma direi che questi sono le più frequenti varianti di depressione che troviamo nel mondo reale e che richiederanno certamente degli approcci terapeutici molto diversi tra loro, antidepressivi senz'altro e psicoeducazione nel caso del disturbo depressivo maggiore, psicoterapia quasi esclusiva, no? Per il disadattamento, per disturbi dell'adattamento e disturbi di personalità, mi raccomando che siano davvero disturbi di personalità, perché vedo ancora troppi terapeuti che confondono ad esempio il disturbo borderline di personalità, diciamo primario, con il funzionamento borderline che ritroviamo spessissimo nel disturbo bipolare non diagnosticato e nell'ADHD non diagnosticato, specialmente se non sono gravi. O ancora ricordiamo l'importanza della stabilizzazione dell'umore mediante litio, valproato, carbamazepina o altri farmaci nel caso della depressione bipolare, con ovviamente psicoeducazione obbligatoria, no? E alle volte anche psicoterapie più classiche per riequilibrare magari le relazioni o cose di questo genere. Altro punto, antidepressivi, o meglio brexanolone o zuranolone, quando sarà disponibile, che sono forme sintetiche dell'allopregnanolone, un neurosteroide che produciamo in maniera endogena noi esseri umani, nel caso della depressione postpartum, con una psicoterapia di supporto, direi anche qua d'obbligo, e magari una buona psicoeducazione. E infine vi ricordo anche che nel caso delle depressioni da sostanze è realmente importante andare alla ricerca delle cause primarie e di procedere nella disintossicazione, ovviamente nel caso appunto di depressioni organiche o da deplezione di neurotrasmettitori, ogni volta che abbiamo una concomitanza con un disturbo da uso di sostanze, specialmente mi viene in mente la cocaina, che è in grado di generare disturbi dell'umore enormi. Insomma, come potete capire, non c'è una sola depressione e una sola terapia farmacologica o psicoterapia che vada bene per tutti, per non parlare anche della scelta di una psicoterapia corretta e ben erogata quando ci siano indicazioni, come molto spesso accade. Ok, spero di aver chiarito abbastanza bene questo tema, è complesso, ho cercato di ridurlo all'osso, me lo avete chiesto in molti ed eccovi qua quello che penso vi possa essere utile per iniziare ad approfondire questo tema. Bene, per adesso è tutto, anche oggi spero di esserti stato utile nella lunga strada del cambiamento, del miglioramento, della consapevolezza, sempre tramite le migliori informazioni possibili. Non basate, se possibile, sulle opinioni, ma sulle più recenti evidenze. Mi raccomando, se sei interessato alle neuroscienze e non l'avessi già comprato, dai un'occhiata al mio ultimo libro, PsyQ, Salute Mentale, Istruzioni per l'Uso, solo su Amazon. Vi metto il link giù in descrizione, un libro in cui approfondisco tutti questi temi con un linguaggio semplice e chiaro che va bene per tutti, dall'operatore sanitario sino ai familiari, sino al paziente stesso, ovviamente. Come sempre, se ti sono stato utile, sostieni il canale con un like e iscriviti alla piattaforma digitale da dove mi stai ascoltando. Se poi fossi un vero fanatico di questi temi, mi raccomando, abbonati al canale YouTube per darmi un supporto diretto e per accedere a centinaia di video premium per soli abbonati. Ricordati che tutto questo lavoro di divulgazione che sto facendo è dedicato alla salute mentale e fisica, alla prevenzione e a una vita lunga, appagante e sana. E non vedo l'ora di continuare questo viaggio assieme a te.